Allora, 10 e 57 minuti primi su Radio Onda Rossa, andiamo a chiudere questo trittico su Amburgo. Abbiamo sentito già due compagni, siamo in collegamento adesso con Beppe Caccia, compagno di Euronomade e che ha seguito per il manifesto le giornate di Amburgo. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutte e a tutti.
Buongiorno a te. Allora, volevamo un po' chiudere e ripercorrere queste giornate del G20 di Amburgo. Tu ieri hai scritto sul manifesto: carnevale di riappropriazione e autodifesa delle strade dal dispositivo di militarizzazione, che insomma è stato veramente imponente, a tratti anche molto fallimentare, da come insomma c'è stato descritto.
Sì. Beh, da dire imponente e impotente, perché sinceramente, come dire, a fronte di un apparato mai visto prima, insomma parliamo di 19.000 uomini delle forze dell'ordine tedesche, ma non solo, a un certo punto hanno iniziato ad arrivare anche convogli dalla vicina Austria di poliziotti, mezzi di ogni genere tipo, no? Dai corazzati agli idranti di ultima generazione, gli elicotteri da cui spuntavano i reparti speciali del GSG9, insomma, potete immaginare lo scenario, potete immaginare anche come attraverso la costruzione a cerchi concentrici di una prima zona rossa di sicurezza intorno alla fiera e poi di una amplissima zona blu, 38 chilometri quadrati tra il centro città e l'aeroporto, dove era negato il diritto a manifestare. Beh, potete immaginare come, non soltanto in termini di militarizzazione del territorio, ma proprio in termini di costruzione della paura, no? In termini del tentativo di dissuadere le persone a scendere in piazza, fosse stato costruito da mesi un clima particolare intorno a questo G20, che, se andiamo con la memoria alle esperienze di 15 anni fa del ciclo del movimento No Global, ha un elemento molto diverso, che è stato il ruolo giocato dalla città dall'inizio alla fine, dalla città in generale e d'Amburgo in maniera particolare. Amburgo è una città che ha una lunga storia, una lunga tradizione di lotte sociali, da secoli verrebbe da dire, e che in particolare nei tre quartieri che circondano la fiera, cioè a San Paoli, nel Karolinenviertel e nello Sternschanze, ha invece proprio in questi anni un forte radicamento delle lotte contro la gentrificazione, contro la speculazione immobiliare, contro, diciamo, l'uso capitalistico del territorio urbano. E tutto questo patrimonio, quello storico e quello più recente, si è chiaramente riversato contro il G20 fino a ottenere un risultato molto importante dal punto di vista della contestazione radicale a questo summit, che è stato il fatto di aver reso per tre giorni ingovernabile, nonostante l'apparato poliziesco che abbiamo ricordato, rendere del tutto ingovernabile la città di Amburgo. E questo è un dato su cui lasciamo perdere. Io per la prima volta ho guardato questa mattina i quotidiani italiani dei giorni scorsi. C'è da dire che meno Danilo Taino sul Corriere, ma Repubblica non ha assolutamente capito niente di quello che è successo ad Amburgo in questi giorni. Cioè, abbiamo i media mainstream italiani sono una cosa vergognosa anche dal punto di vista della semplice, banale ricostruzione dei fatti. La stampa tedesca invece questo dato l'ha colto, il dato di una città fuori controllo. Il dato, e questo io credo sia molto importante sottolinearlo. Le notti di scontri nei quartieri che ho citato prima sono state animate non soltanto, chiaramente, non c'è niente da scandalizzarsi, da gruppi organizzati, ma anche e soprattutto da migliaia di giovani, in particolare di Amburgo, giovani, una classica contemporanea composizione metropolitana, giovani nativi, emigranti di seconda e terza generazione, insieme a anche tante e tanti provenienti da tutta Europa, e anche in questo caso giovani e giovanissimi che non sono arrivati nella maggior parte dei casi ad Amburgo con le reti, anche le reti di movimento organizzate, ma sono arrivati ad Amburgo in quella che probabilmente è stata la prima esperienza di mobilitazione, di conflitto di strada di questo tipo, in maniera assai spontanea. Tutto questo ha contribuito a mostrare sul serio un livello di resistenza sociale nelle strade della città anseatica, e al tempo stesso una ricchezza di articolazione delle proposte alternative, che si è vista in numerose occasioni, dalla due giorni del summit per la solidarietà globale fino alla enorme manifestazione di sabato pomeriggio. Ha visto qualcosa come 80.000 persone in piazza. Sapete, i tedeschi non sono come noi, c'è chi ha contato sul serio i manifestanti, ha detto 76.000 dal palco dei comizi conclusivi, una cosa che noi avremmo tranquillamente detto da 150.000 se avesse attraversato le strade di Roma. È comunque un dato, diciamo, di tenuta, anche capace di sconfiggere la paura, di tenuta anche unitaria dentro il corteo, di forze sociali, sindacali, politiche anche molto differenti da loro, tra loro, che hanno avuto la capacità di rifiutare e sconfiggere il clima di paura che il governo federale e in particolare poi il governo del Senato di Amburgo avevano cercato di costruire intorno a questa mobilitazione.
Senti Beppe, con te volevo toccare un altro tema, perché leggendo il tuo articolo, e non lo sapevo, forse colpa mia che non mi sono informato abbastanza, c'è stato un corteo convocato dai socialdemocratici e associazioni collaterali, diciamo, a sostegno dei diritti umani, così molto genericamente, comunque pochissimo partecipato, perché si parla di 4.000 partecipanti. Però da questo vorrei passare a parlare anche della SPD, visto che la Germania avrà le elezioni in settembre. Come la vedi tu la tenuta di Schulz e del dispositivo, diciamo, socialdemocratico?
Sì, ecco, diciamo che in questa scelta infelice di convocare il G20 ad Amburgo hanno pesato molto le ambizioni politiche dell'attuale sindaco, il Bürgermeister di Amburgo stessa, Olaf Scholz, ribattezzato ironicamente dai manifestanti King Olaf, che è la figura della destra socialdemocratica che si sta in qualche modo preparando alla sconfitta di Schulz nel voto di settembre contro la Merkel, e quindi a diventare nei prossimi 4 anni il leader nazionale di riferimento degli stessi socialdemocratici, e quindi il candidato tra 4 anni, nel 2021, quando, come la Merkel...
Pronto? Non ti sentiamo più, Beppe. Ci senti? Niente, è saltata la linea. Quindi adesso... Ci senti, pronto?
No,
messaggio tedesco della segreteria telefonica che vi risparmiamo un po' di musica e poi cerchiamo di ripristinare il collegamento.
and continue to live up in hope. Regular tell you that, man. Watch this. Everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, somewhere. Everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, somewhere. You might not be able to buy your house up on the hillside. Find it difficult just to purchase a rent, but you can live for the flat, take a bus and still survive. All you got to do is get yourself on. Full of despair. Oh. And you receive and get deceived, and then you just don't believe that you can reach somewhere. But everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, somewhere. Everybody falling one day, one day. Everybody hoping somehow, somewhere. God, there is ups and downs and turn around in everybody's life, but you must learn and stay firm and keep your goal in.
Eccoci di nuovo con il collegamento ripristinato con Beppe Carcia dall'altra parte del telefono, sperando che insomma il collegamento tenga. Vai, continua il ragionamento.
Sì,
che
credo
stavi
che
sviluppando.
La colpa sia di un temporale che si è scatenato qui.
Insomma, Amburgo non ha pace.
Nel cielo sopra Berlino.
Non ha pace nemmeno da un punto di vista meteorologico.
No, dicevamo che la scelta infelice di fare il G20 ad Amburgo è stata legata anche alla volontà del sindaco di Amburgo di candidare a tutti i costi la città per questo evento, anche perché Olaf Scholz è portatore di qualche ambizione politica, scommettendo sulla sconfitta dell'attuale leader socialdemocratico Scholz nel voto di settembre, quindi sul fatto di candidarsi nei prossimi 4 anni per l'appuntamento del 2021 ad essere il cancelliere espresso dalla SPD. Una SPD che è in questo momento in enorme crisi, in difficoltà dopo la candidatura di Scholz, il primo exploit che questa candidatura aveva avuto a fronte di una Merkel che sta in sostanza reinventando una sua terza vita politica. Passatemi l'espressione, la cancelliera si sta macronizzando in questi ultimi mesi di campagna elettorale, cioè cercando di combinare quegli elementi di innovazione e stabilizzazione del modello neoliberale delle politiche di austerity degli ultimi 5 anni, fino ad immaginare come il prossimo governo, quello che uscirà dal voto per il Bundestag, per il Parlamento federale del 24 settembre, scaricherà gli stessi socialdemocratici e vedrà appunto una nuova coalizione, abbandonando il modello delle larghe intese, una nuova coalizione con i liberaldemocratici e probabilmente con gli stessi Verdi, che hanno attualmente una direzione politica di destra e sono nei fatti diventati un partito dell'establishment con un occhio di riguardo in più sulle questioni ambientali, ma in termini del tutto compatibili con la cornice di modello economico e sociale neoliberale.
Come l'Austria,
un po' il quadro in cui si collocava anche il G20.
Come l'Austria ci ha confermato, tra l'altro io condivido e sottoscrivo quello che tu stavi dicendo a proposito dei Verdi e diciamo la coalizione governativa in Austria ce lo conferma, a guida appunto Verde.
Sì, ecco, esattamente. Ecco, è tutto ancora da capire quale sarà l'impatto, che potrebbe anche essere marginale, degli eventi di Amburgo sulla campagna elettorale. È chiaro che c'è aperto un dibattito anche mainstream sulla inadeguatezza delle misure di sicurezza e sugli stessi risultati politici del summit G20. Se si legge il documento conclusivo è veramente un capolavoro di contraddizioni e di ipocriti equilibrismi all'interno dei rapporti tra i 20 grandi governi, organizzazioni internazionali. Gli esempi potrebbero essere tantissimi rispetto ai temi toccati, no? Perché riescono al tempo stesso a rivendicare i sacri dogmi liberisti della libertà di commercio, della libertà di scambio di merci e di circolazione finanziaria del denaro, ma al tempo stesso riconoscono la possibilità per ciascuna delle singole potenze nazionali di introdurre misure di carattere protezionistico e isolazionistico. Riconoscono nel comunicato l'irreversibilità degli accordi di Parigi sul clima, ma al tempo stesso c'è una frase che dà il via libera all'amministrazione statunitense Trump per incentivare l'utilizzo dei combustibili fossili, una scelta appunto omicida e suicida. Si dice, tra virgolette, combustibili fossili più puliti e efficienti. Che cosa questo voglia dire? Lo sanno probabilmente solo loro. Così come diciamo, i picchi dell'ipocrisia si legano a proposito della gestione dei fenomeni migratori. Nel comunicato finale, nel documento finale, non è stato introdotto neppure un blando riferimento a misure più rigide da adottare nei confronti dei trafficanti di donne e uomini, a causa del veto posto dalla Cina e dalla Russia, quando proprio l'attività di queste organizzazioni criminali è alimentata, nutrita dalle politiche di chiusura delle frontiere che, diciamo, in misura diversa, ma tutti i paesi del G20 adottano, no? Quindi è chiaro che insieme alla difficoltà a ripristinare l'ordine nelle strade di Amburgo, queste giornate sono state segnate dal sostanziale fallimento dei lavori stessi del summit, e in generale ci parlano di una crisi della governance globale di cui le potenze stesse non riescono a venire a capo.
Va bene, Beppe, questo ovviamente sarà motivo di discussione per collettivi, strutture di movimento e quant'altro. Noi ti ringraziamo, ti salutiamo e a presto.
Ringrazio voi, buon lavoro, ciao.
Grazie a te, ciao.